successivo. Naturalmente spesso voi sentirete che i nostri riformatori della Costituzione propongono di introdurre anche in Italia un forte correttivo che esiste in Germania, che è la cosiddetta sfiducia costruttiva. Non solo politici, ma anche i miei colleghi ogni tanto sostengono questa brillante tesi. In Italia dovrebbe essere introdotta la sfiducia costruttiva, che è uno strumento che in Germania avrebbe stabilizzato il governo. Che cos'è la sfiducia costruttiva? È una condizione posta al Parlamento. Tu puoi votare la mozione di sfiducia se indichi anche il nuovo governo. Per cui tu potresti oggi votare la sfiducia a Berlusconi soltanto se dici chi lo sostituisce. E non puoi fare crisi al buio, cosiddette. Per cui la sfiducia demolisce il vecchio governo, è distruttiva, ma è costruttiva perché indica il nuovo governo. Questa è la bufala. È una cosa abbastanza sciocchina. Se pensate che in tutta la storia d'Italia, quella repubblicana, sapete quante sono state le mozioni di sfiducia approvate? Zero. Nessun governo in Italia è caduto a causa di una mozione di sfiducia. E Prodi è caduto due volte per una questione di fiducia che dopo vedremo. Ma nessuno è caduto per una mozione di fiducia. Peraltro, sotto il passato regime statutario, si contano sulle dita di una mano i governi colpiti da una mozione di sfiducia. Nel senso che non appartiene alla storia patria l'uso dello strumento mozione di sfiducia. Qualche volta l'opposizione lo minaccia, Di Pietro e da non so quanto, che dice presenteremo, ma per il momento non l'ha presentata, anche perché è un po' un autogol presentare la mozione di sfiducia, perché rincompatta la maggioranza che si sente sotto attacco. Ma anche le poche volte che sono state presentate mozioni di sfiducia, queste sono state respinte. E respingere la mozione di sfiducia vuol dire riottenere un voto di fiducia gratis, nel senso che il governo non c'ha bisogno di ricompattarsi perché è sotto attacco. Essendo sotto attacco del nemico, si difende e trova nuova compattezza. Non c'è nessun momento della vita della nazione in cui la nazione è così unita quando è attaccata dall'esterno. Capite? Per cui è tatticamente una cosa sciocca. In più, i governi in Italia sono tutti basati su coalizioni, da sempre. Anche i governi monocolori, tutti democristiani, erano governi la cui maggioranza era una coalizione. E di conseguenza, nei governi di coalizione, una mozione di sfiducia può passare soltanto se un pezzo della coalizione decide di votarla. Nel 94, quando cadde il primo ministero Berlusconi, non cadde perché gli mandarono un avviso di garanzia durante la riunione del G6, G7, G8, non so che G è fosse, del punto G nel suo linguaggio, ma cadde perché la Lega, che era parte integrante della coalizione, propose una sua mozione di sfiducia. L'ho già detto l'altra volta, no? Questo bellissimo episodio, anche questo di splendore italico, per cui un partito che ha i ministri del governo, in Parlamento presenta la mozione di sfiducia. Allora voi capite che di fronte a un gesto del genere, un Presidente del Consiglio che ragioni non va a sfidare il Parlamento. Per il semplice fatto che se lui va in Parlamento e contesta a un gruppo della sua maggioranza di comportarsi male, viene fuori un litigio. Si scambiano brutte parole. Dopodiché come si riunisce la coalizione? Come si fa a rimettere insieme i pezzi della coalizione. Che si vada a un nuovo governo o si vada alle elezioni anticipate, quella coalizione deve riformarsi in qualche modo. E se si è pubblicamente litigato, insultandosi, come si fa a ricompattare quella alleanza? E quindi tutti i presidenti del Consiglio in Italia, quando hanno annusato lo sfaldamento della loro maggioranza, sono andati dal Presidente della Repubblica e hanno rassegnato le loro dimissioni. Questo vuol dire che tutte le crisi in Italia, salvo le due di Prodi, sono crisi extraparlamentari cosiddette. Extraparlamento. La Costituzione ci dice, ci descrive, ci disciplina la via parlamentare con cui il Parlamento può cacciare il governo. Ma questo non è mai accaduto. Tutte le crisi sono nate fuori del Parlamento. Tanto è vero che a un certo punto i presidenti del Consiglio della Repubblica, un po' notando questa deviazione dal modello costituzionale, hanno detto: caro Presidente, tu mi dai le dimissioni, ma prima di accettarle tu vai in Parlamento. E quindi da allora tutti i presidenti del Consiglio dimissionari sono stati rimandati in Parlamento. Però badate, sono andati in Parlamento, hanno chiesto di parlare, hanno spiegato i motivi delle loro dimissioni, poi si è chiuso e non si è votato. Nel senso che si è parlamentarizzata la crisi, riportata in Parlamento, che non è rimasto escluso, per cui il Parlamento è stato coinvolto, ma è stato coinvolto solo in fase di comunicazione. La crisi è rimasta una crisi decisa fuori dal Parlamento. Questa è la prassi, ma non è che sia una prassi italiana, badate. Non è dovuta al fatto che gli italiani sono fatti così. È dovuta a una fisica delle cose, nel senso che finché i governi si baseranno su delle coalizioni, questa è la fisica delle cose. E questo mi spiega anche i due gesti di Prodi. Prodi non è caduto due volte per una mozione di fiducia, ma per aver posto una questione di fiducia. Di solito il governo pone la questione di fiducia non per farsi del male, ma per ottenere dei risultati. E i risultati sono dei risultati tangibili e precisi. E questo spiega l'abuso delle questioni di fiducia da parte di tutti i governi, ma forse il record man assoluto è questo governo, che è pure il governo che ha la maggioranza numericamente più estesa in Parlamento. Per cui un Parlamento, un governo che gode di una coalizione, votata come coalizione, perché la legge elettorale la porta a essere votata come coalizione, e come coalizione ha dei premi di maggioranza che sono anche un po' assurdi. È un governo che ha di conseguenza numeri abbondanti sia alla Camera che al Senato, e ciò nonostante è ricorso sistematicamente al voto di fiducia, alla questione di fiducia, ponendola a lui. E questo bisogna riuscire a capire perché, perché anche questo fa parte della dinamica delle istituzioni. Dovete pensare che, per quanto siano sensibili al fascino femminile, i nostri governanti non è che siano dei romantici che hanno bisogno di chiedere al Parlamento se il Parlamento li ama ancora. Per cui non è che vanno lì a dire: scusa, ma tu ti fidi ancora di me? Questo lo fanno i fidanzati cretini, che infatti ogni tanto si prendono un bel no. Lo fanno i nostri governi perché questo è una potente arma di imposizione al Parlamento. Diciamo che qualcuno dice che è un ricatto. Ma è un ricatto che sarebbe un ricatto un po' stupido. Il ricatto di uno che si mette sul l'avanzare della finestra, dice: dimmi che mi ami, se no mi butto giù. Ah, buttate. Bisogna essere dei fidanzati proprio cretini, proprio quelli mai persi. Il governo non fa un ricatto in questi termini. Il governo sa benissimo che ne esce con un voto positivo, perché sa che la sua coalizione lo voterà. Quello che vuole ottenere sono dei vantaggi di procedimento. Pausa di riflessione, non 3 giorni ma più piccole, voto nominale e procedura di voto. Questo è diventato il motivo, procedura di voto, sì, il motivo più importante. Cosa vuol dire procedura di voto? L'esempio più frequente è un esempio che mai dura da metà degli anni 90, insomma, come prassi, è la legge finanziaria. La legge finanziaria che viene votata ogni anno e che è quella che fa la manovra economica. Legge di pagine, 20, 30, 40 pagine, gli articoli sono sempre intorno ai 1000, 1200, per cui corpi normativi importanti. Il governo ha dei termini per presentarli al Parlamento, li presenta il Parlamento aprendo la sessione di bilancio, il Parlamento li discute in commissione e poi li discute in aula. E con questo il Parlamento fa correre un sacco di tempo esaminando un corpo importante, disomogeneo, perché dentro c'è di tutto, dentro c'è i tagli alla spesa pubblica, i ticket per la sanità, la riduzione dello stipendio, il rinnovo del contratto, 4 modifiche sulle centrali nucleari, di tutto c'è. Quando il governo si scoccia, decide di porre, anzi, fa un maxi emendamento, cioè presenta alla Camera un emendamento che modifica tutta la legge. Il maxi emendamento ha questo difetto, che è un corpo normativo unico, e su quello pone la questione di fiducia, per cui la Camera è chiamata a votare sì e no sul maxi emendamento. E quello distrugge, elimina la possibilità di emendamento. Capite? Per cui in sostanza taglia la discussione sulla legge finanziaria, taglia da tutto l'emendamento dei vari articoli, qualche volta recepisce gli emendamenti già votati o che gli piacciono, eccetera, riscrive sostanzialmente la legge finanziaria in articolo unico, con 1200 commi, e ci mette il voto di fiducia. La questione di fiducia fa sì che il Parlamento debba interrompere la discussione degli emendamenti e votare l'emendamento presentato dal governo, su cui è posta la questione di fiducia, e lo fa a voto palese. Anzi, scusate, a voto nominale, a chiamata nominale. Ottenuta la fiducia e approvata la legge finanziaria. E tutte le volte che il governo si trova dei corpi normativi un po' difficili, su cui magari la maggioranza si sta ingarbugliando, sfilacciando, c'è un po' di opinioni contrarie, ci sono un sacco di emendamenti, eccetera, fischia e dice: voto di maxi emendamento e voto di fiducia, o anche solo voto di fiducia. Hai finito di discutere, adesso voti il testo che ti propongo io. Dica. Il rimedio sarebbe affidato al Presidente della Camera, che però è esponente della maggioranza. Sarebbe affidato ai regolamenti parlamentari, che però è il Presidente della Camera che fa rispettare. È affidato alla interpretazione dei regolamenti parlamentari, e qua entriamo in un problema. Le Camere sono dominate dalla maggioranza, per cui la maggioranza che si autosuicida per appoggiare il governo si suicida come governo. C'è lui prima. Adesso arrivo su Prodi.
Scusi, volevo chiedere, per questo motivo quindi che in passato quando c'era la legge che diciamo vietava che il partito, che i partiti comunisti fossero, facessero parte della maggioranza, fu scelto come presidente di Camera un rappresentante del
partito. Sì, non c'era una legge, eh? Era una convenzione politica, sì, non era una legge. Sì, certo, infatti allora non esisteva una cosa del genere. Allora, in almeno una delle due Camere c'era chi aveva tutto l'interesse politico a far prevalere il rispetto del regolamento sulle esigenze della maggioranza del governo. E adesso arriviamo alle due questioni Prodi. Prodi non è che sia caduto su una questione di fiducia a caso. Lui l'ha posta entrambe le volte con il preciso intento di farsi bocciare in Parlamento. La seconda volta non c'era dubbio che lo bocciassero. La prima volta si discute ancora se fu un errore di calcolo di Parisi, che non fece bene i calcoli della maggioranza, o anche quella volta fu deliberato. Ma in sostanza, di fronte a un scollamento della maggioranza, Prodi, che non è un politico di professione, ha deciso di andare in Parlamento e fare chiarezza su quello che erano le responsabilità delle parti politiche. Cioè è stato lui a parlamentarizzare la sua crisi. La maggioranza era già in crisi. La prima e la seconda volta la maggioranza era già in crisi. La prima volta era stata Rifondazione Comunista su una questione un po' complicata, a dire io mi sfido della maggioranza, e dopo ripetuti voti strani, caduti in Parlamento, annunci sulla stampa, eccetera, Prodi l'ha voluto sfidare, ha perso e disse i tre fatidici no, non accetto, no, 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 e se ne andò. Poi andò a fare il commissario, il presidente della Commissione in Europa. La seconda volta fu Mastella e qualcun altro a togliergli l'appoggio parlamentare. E allora lui volle stanarli, volle che fosse evidente chi era che si era assunto la responsabilità di far cadere il governo. Sono stati gli unici due governi caduti in Parlamento. Non su una mozione di sfiducia, cioè non per un attacco che veniva dal Parlamento, ma su una questione di fiducia, cioè su una decisione assunta in Consiglio dei Ministri, perché è il Consiglio dei Ministri che deve decidere di porre la fiducia, e voluti dal Presidente del Governo. Chiaro? Altre domande? Dica.
Nel 94, quando Bossi ha detto lei, ha presentato una mozione di sfiducia, nei tre giorni è stato deciso brevemente di fare una crisi extraparlamentare,
certo,
per assegnare il ministro,
certo,
presidente.
Certo.
E quindi non è caduto.
Certo, quello fu una vicenda a sua volta complicata, perché la coalizione di governo, quella volta, fu una coalizione di governo che non era una coalizione, perché la Lega e l'allora AN non fecero mai un'alleanza tra di loro, allora, ma entrambe fecero alleanza con Forza Italia e uno di questi gruppi, l'UDC, una cosa del genere, in modo che, perché avevano dei programmi opposti, e di conseguenza c'erano due alleanze, una Forza Italia AN, prevalentemente il Sud, e una Forza Italia e Lega al Nord, e queste due alleanze insieme crearono la coalizione di governo. Di conseguenza, poi vi ho già raccontato, ci fu una battaglia sull'elezione del Pivetti al Presidente del Senato, dove la Lega volle andare fino in fondo, già all'inizio, sono le prime mosse, c'era una bella tensione sulla tenuta della coalizione, e a un certo punto la Lega ne uscì presentando una sua mozione di sfiducia che si affiancò a quella presentata dai partiti di opposizione. E infatti da quella crisi si uscì anche in maniera molto strana, perché fu una sorta di crisi con sfiducia costruttiva quella lì, perché a essere incaricato a formare il governo non fu un elemento né della Lega né dell'opposizione, ma fu Dini, che era il ministro dell'economia del governo caduto. per cui non l'ultimo dei ministri, un esponente di primo piano del governo caduto, e alcuni ministri, tra cui Mancuso, troverete il caso Mancuso, ministro delle giustizie, erano riferibili alla vecchia composizione di governo. Per cui in sostanza ci fu il famoso ribaltone, fu soprannominato, il ribaltone fu una decisione della Lega di far cadere quel governo e sostituirlo con un governo tecnico di Dini. E durò anche abbastanza poi, tutto sommato, dal 94 al 96 quando ci furono le elezioni. Altre domande? Mi pare di capire che ne avete abbastanza.